41 minuti, torniamo negli studi di Controradio, lo facciamo anche con Raffaele Palumbo, ben trovato.
Buongiorno,
Raffaele.
Buongiorno, ben trovato.
E torniamo a parlare di Venezuela e di diritto internazionale, grazie anche al contributo della professoressa Micaela Frulli, docente di diritto internazionale all'Università di Firenze in collegamento. Buongiorno professoressa.
Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
Difficile poter capire da dove partire in un contesto internazionale così in fibrillazione, Raffaele, solamente le notizie che ci appaiono sugli schermi nell'avvicendamento da quanto successo in America con l'uccisione e poi adesso leggiamo i feriti di Portland, così come ciò che sta succedendo in Ucraina, ma noi vogliamo tornare, riavvolgere, anche perché tutto ciò è interconnesso, come sappiamo, il nastro rispetto all'attacco armato unilaterale senza autorizzazione delle Nazioni Unite, ovvero quello americano in Venezuela. Professoressa, lo vogliamo ribadire, non c'è alcuna giustificazione nel diritto internazionale vigente, e a questo punto il diritto internazionale in quale stato di salute si trova e come dovrebbe essere difeso?
Siamo in una situazione, in un momento molto difficile. La prima cosa che mi verrebbe da dire è quasi una battuta: il diritto internazionale sta male, però diciamo che da solo non funziona automaticamente, non è un meccanismo a orologeria per cui si schiaccia un bottone e va da solo. Bisognerebbe che ci fosse la volontà politica di applicarlo. È chiaro che nel momento in cui questa sembra scomparire del tutto, il diritto internazionale è fortemente penalizzato. Venendo alla domanda più precisa, no, non c'è alcuna giustificazione nel diritto internazionale per quanto riguarda l'operazione militare che è stata fatta per prelevare Maduro. Poi è un'operazione, diciamo, che si inseriva già in un contesto in cui erano state dislocate navi militari nel Golfo dei Caraibi, in cui c'erano stati già altri bombardamenti selettivi, quindi si tratta di un uso della forza contrario al divieto posto dall'articolo 2 paragrafo 4 della Carta dell'ONU. Non può essere assolutamente inquadrato come legittima difesa, perché la legittima difesa prevede la reazione di fronte a un attacco già sferrato oppure di fronte a una minaccia estremamente concreta, imminente, di un attacco che sta per essere sferrato. Certamente non si può reagire al narcotraffico, ci sono altri strumenti per reagire, per contrastare il narcotraffico, che non sono l'uso della forza armata. Quindi siamo di fronte, io penso, da parte di Trump, perché lo vediamo con gli annunci, la Groenlandia e quant'altro, di proprio scardinare l'ordine basato sulle regole che si era costruito a partire dal 1945. Insomma, abbiamo 80 anni di un'architettura faticosamente costruita, con tutti i suoi difetti, non voglio difenderla a prescindere, ma che comunque ha costituito un freno, un argine alla deriva dell'uso della forza nelle relazioni internazionali, e ora la vediamo presa a picconate.
Senta, naturalmente 80 anni nella storia sono pochi, diciamo così, per una invenzione recente. Cioè, storicamente si è sempre fatto, come dice Trump e come dicono i suoi consiglieri, la legge del più forte. Questi 80 anni sono stati importanti ma molto fragili. Questo rimette in discussione anche in qualche modo le democrazie degli stati nazionali. Trump ha detto: io rispondo solo a me stesso. Questo rimettere in discussione la fragile costruzione del diritto internazionale rimette in discussione anche le democrazie legate agli stati, che vogliono o non vogliono cedere sovranità.
Sì, il punto è veramente preciso. Secondo me le due cose sono strettamente collegate. Infatti vediamo, diciamo, una deriva parallela verso l'autoritarismo in molti ordinamenti interni e verso il caos nell'ordinamento internazionale. Io penso che però stia io penso che il diritto internazionale che abbiamo costruito, però chiaramente noi ci concentriamo sul punto debole, che è questo, cioè l'uso della forza e la questione appunto delle conquiste territoriali. In realtà è una fittissima rete di trattati, di migliaia di trattati, di accordi, di relazioni internazionali, diplomatiche di varia natura. Non a caso Trump sta denunciando molti altri accordi, oltre a fare queste operazioni militari o a minacciarle in giro per il mondo. Quello che noi dovremmo cercare di fare è invece puntare la luce e anche cercare di dare forza a tutti i meccanismi che ci sono, che non sono solo dentro le Nazioni Unite, ma sono le organizzazioni regionali, sono tantissime strutture e organi creati da trattati multilaterali, per fare da argine a questo. È chiaro che ci deve essere un gruppo compatto di stati. Se noi vediamo stati come quelli dell'Unione Europea, purtroppo lo dico francamente, che hanno una politica assolutamente incoerente, quindi condannano e si appellano alla legalità nei confronti giustamente dell'aggressione dell'Ucraina, ma poi fanno finta di niente quando abbiamo di fronte un genocidio a Gaza, oppure quando abbiamo di fronte questo tipo di operazione militare che addirittura viene giustificata quasi o comunque condonata, siamo in difficoltà. L'Europa non riesce a fare argine neanche da questo punto di vista, che sarebbe proprio il suo, diciamo, la sua ragione di esistere, la tutela dei diritti umani, della legalità. E quindi sì, a maggior ragione si mette a rischio anche la tenuta degli ordinamenti democratici, così facendo, perché il diritto perde credibilità. Se lo usiamo alla carte, ovviamente perde la sua forza.
Professoressa Frulli, abbiamo riflettuto in questi giorni, ma anche in queste settimane, su quanto l'indipendenza alimentare, energetica e anche militare possa svincolare dagli stati da essere ostaggio di azioni di forza come queste. Ma quali sono le priorità da cui partire davvero per a livello europeo instaurare una politica forte di autodeterminazione dei diritti dei popoli?
Io su questo sono convinta che sia proprio questo il punto da cui ripartire, come dicevo. L'Europa ovviamente di fronte schiacciata fra giganti commerciali che hanno appunto fonti energetiche incomparabili a quelle che noi appunto possiamo minimamente possedere, secondo me non può che altro che giocare il ruolo della tutela della legalità, dei diritti, del rispetto e della garanzia di un minimo nucleo di regole che dobbiamo salvaguardare, non solo un minimo, insomma io in realtà sarei per salvaguardare gran parte di quello che siamo riusciti a costruire in questi 80 anni, però diciamo io credo che sia proprio questo il ruolo che l'Europa si può e si dovrebbe ritagliare, non tanto quello di pensare di potersi opporre militarmente, quindi con la corsa al riarmo, o di opporsi commercialmente. Questa è uno scenario irrealizzabile, no? Quindi lo trovo anche autolesionista il fatto di non provare a ritagliarsi un ruolo politico di tipo differente e di sbandare andando appunto una volta dietro a Trump, una volta opponendosi a qualcun altro. Non solo diciamo per ragioni di principio, che per me sono fondamentali naturalmente, tutela dei diritti umani, della legalità, dei principi di diritto, ma se non fosse per questo io penso che sia anche una scelta logica, no? Di ritagliarsi un ruolo, l'unico ruolo che l'Europa io penso possa giocare.
E in tutto questo rimane la resistenza di sempre, la cessione di sovranità, cioè tutte queste istituzioni funzionano con enorme difficoltà, dall'Unione Europea alle Nazioni Unite, al Tribunale Penale Internazionale. Ripeto, Trump e i suoi l'hanno detto con chiarezza: noi non vogliamo cedere neanche un briciolo della nostra sovranità. Questo sembra una cosa legata alla storia degli Stati Uniti, ma anche legata alla storia degli stati nazionali ottocenteschi europei. È veramente difficile questo step.
Non c'è dubbio, un momento in cui si vuole riproporre quella logica, questo è fatto in maniera abbastanza dichiarata, e quando non è fatto in maniera dichiarata, come fa Trump, lo si fa in maniera più sottile. Ma se noi leggiamo anche soltanto il piano di amministrazione che ha proposto Trump per Gaza, è un piano di stampo coloniale, quindi è chiaro che c'è questo rilancio di una logica dell'equilibrio di potenza, ma neanche dell'equilibrio, dello squilibrio, perché ovviamente gli Stati Uniti vogliono tornare ad essere la potenza dominante. Detto questo, però, diciamo, non è uno scenario realistico questo, se ci pensiamo rispetto a tutto quello che abbiamo costruito nel frattempo. Io credo che abbiamo non abbiamo appunto di fronte lo scenario che avevamo più di un secolo fa. Per questo il ritorno al mio discorso, sarebbe importante che si giocasse un ruolo diverso, anche perché io vorrei dire una cosa: noi si punta giustamente l'attenzione sul fatto che nel diritto internazionale non c'è un meccanismo di attuazione coercitiva, ma anche un giudice precostituito e quindi una polizia internazionale e via dicendo, e certamente questo è un punto debole, un sistema più rudimentale rispetto a quelli interni. Però guardate che anche nei sistemi interni le regole non si rispettano perché c'è la polizia e la magistratura, si rispettano perché si è convinti che ci siano, che esistano e che vadano rispettate. Cioè, è questo il nucleo fondamentale che garantisce il rispetto del diritto. Se si inizia a pensare che invece queste regole in fondo non contano, ognuno fa per conto suo, in Italia a volte in certi rami ne sappiamo qualcosa di questo, allora le regole non funzionano più. Cioè, come dire, quello che garantisce la tenuta delle regole è anche l'atteggiamento della società che le esprime. Se la società che le esprime, in questo caso la comunità internazionale, inizia a non crederci più, e io qui accuso, ripeto di nuovo, in particolare gli stati dell'Unione Europea, siamo in un bel pasticcio. Quindi anche qui io penso che dobbiamo spostare un po' il focus e ricordarci quanto è importante una cultura delle regole, una cultura del rispetto delle regole, della legalità, con la quale contrastare questa deriva. È chiaro che non basta la cultura, è chiaro che ci vuole tutto il resto, cioè ci vogliono altri strumenti, ma questo io penso che debba e possa giocare un ruolo molto più decisivo di quanto non mi sembra che stia giocando.
Anche perché, diciamo così, Milosevic di suo non sarebbe venuto all'AIA, ecco, mi verrebbe da dire.
Cioè, no, tra l'altro, ecco, su questo vorrei dire una cosa, se mi permetti. Per esempio Putin, da quando è stato incriminato, in realtà non viaggia quasi più. Quindi queste incriminazioni che ci sembrano tanto inutili, non verrà arrestato mai, eccetera, in realtà un effetto deterrente ce l'hanno, e fa così paura alla Corte Penale Internazionale che i giudici, cioè che Trump ha fatto dei processi farsa sui giudici, su quelli che l'hanno incriminato e li ha condannati. Quindi ora per esempio il nostro giudice Rosaria Italia è sottoposto a un mandato d'arresto russo, infatti gira con la scorta. Dall'altro lato fa paura, e l'abbiamo vista investita dalle sanzioni statunitensi ripetutamente, no? A questo punto ci sono addirittura 9 giudici oltre al procuratore colpiti dalle sanzioni degli Stati Uniti. Quindi anche qua queste istituzioni in realtà hanno fatto dei passi che non si sarebbe mai pensato, anche solo qualche anno fa. Io quando ho iniziato a occuparmi di queste cose, appunto, c'era Milosevic era il dittatore comunque di un paese relativamente piccolo e meno importante. Non mi potevo mai immaginare che nel giro di qualche anno si sarebbe incriminato il capo di Stato di una grande potenza, no? Quindi anche qui, se avessimo il coraggio di difenderle a dovere queste istituzioni, di nuovo una cosa che l'Europa non ha fatto ma stanno facendo gli stati del sud del mondo, per esempio, forse potremmo valorizzarle ancora di più, dare un ruolo ancora maggiore.
Professoressa Frulli, cerchiamo anche con lei di capire quanto sta accadendo in America rispetto all'omicidio di René Gude e alle mobilitazioni che stanno nascendo e la cronaca anche che ci sta raccontando. Ci vuole spiegare che cos'è l'ICE, l'Immigration and Customs Enforcement, e soprattutto leggiamo dalle pagine oggi di Repubblica: i pretoriani di Donald mascherati, aggressivi e certi dell'impunità. Quanto c'è di collegato adesso dal punto di vista interno rispetto a una politica trampiana internazionale?
Purtroppo mi sembra che ci sia un parallelo, come dicevamo anche poco fa, piuttosto evidente. Queste forze dell'ICE sembrano delle milizie paramilitari, cioè la dico proprio così perché è quello che è come ci appaiono, come appaiono dall'esterno. Quindi dal punto di vista, ovviamente qui si tratta di una, diciamo, di una gestione a livello interno, quindi dal punto di vista del diritto costituzionale americano probabilmente questo, anche se molto contestata l'ICE ovviamente, avranno trovato un barlume di giustificazione, però dal punto di vista esterno appare proprio la dico brutalmente, come le milizie fasciste, insomma, che appunto andavano in giro a picchiare la gente. Siamo a questo livello purtroppo, e questo ci fa notare, a rimarcare il parallelo di cui si diceva prima, cioè purtroppo quando siamo di fronte a una figura di questo tipo, però non è l'unico, ahimè, Trump. Noi giustamente ci focalizziamo su di lui perché è lo stato più importante del mondo, uno degli stati più importanti del mondo, e sta facendo quello che sta facendo, ma ce ne sono altri. Erodono piano piano, ma neanche troppo piano, i checks and balances degli ordinamenti democratici per mettere anche lì la forza al comando, no? La forza bruta al comando. È quello che stiamo vedendo, cioè dalle cronache sono inquietanti. Ora, io ho visto il video di questo omicidio, è sostanzialmente un'esecuzione in piena regola, no? Alla luce del giorno, poi addirittura mentre sono ripresi dalle telecamere. Quindi diciamo è lo stesso tipo di sopruso che si fa, se facciamo un parallelo, prendendo l'elicottero, invadendo un paese straniero, andando a prelevare il capo di Stato e la moglie e portandolo in una, in un carcere statunitense. Quindi, ahimè, secondo me ci sono delle, delle analogie terribili, cioè siamo in una deriva autoritaria sul piano dei due ordinamenti, molto molto preoccupante.
Siamo quasi in conclusione, le leggo un messaggio che ci è arrivato al nostro numero WhatsApp. Regole internazionali scritte e non scritte esistevano anche prima del 45 e prima del 19, Società delle Nazioni. La politica enunciata da Trump è più selvaggia della pace di Vestfalia.
Allora, ha ragione questo ascoltatore, ascoltatrice, nel senso che noi prendiamo il 45 come spartiacque perché c'è proprio un cambio di paradigma, perché è la prima volta che si mette nero su bianco un divieto di uso della forza armata come strumento principale delle relazioni internazionali, però non è che ci si arriva solo, tra virgolette, sull'onda della Seconda Guerra Mondiale. È un percorso che va avanti da prima, cioè il multilateralismo comincia nell'Ottocento, comincia anche prima, ma insomma il multilateralismo dei grandi trattati comincia nell'Ottocento, i primi tentativi di vietare l'uso della forza sono appunto dopo la prima guerra mondiale, quindi è chiaro che è un percorso, non è che comincia tutto nel 1945. Da questo punto di vista, in effetti, il balzo sembra addirittura a prima della prima guerra mondiale, quello che ci vuol far fare Trump, o addirittura all'Ottocento, no? Come si diceva prima, una logica coloniale di spartizione in cui contano pochissime regole e in ogni caso si fa prevalere l'istanza del più forte. Insomma, non ci dimentichiamo che appunto in tempo passato si utilizzava la forza armata per il recupero dei crediti all'estero, per dire, no, era uno strumento ordinario di conduzione delle relazioni internazionali, e lì ci vuole riportare Trump sicuramente. Sta a noi non cadere nella trappola, io lo ribadisco.
Ed è così, anche perché ricordiamo, negli Stati Uniti noi parliamo di George Floyd, naturalmente, come non farlo, parliamo dell'ultimo caso veramente sconcertante, desolante, terrificante, ma dimentichiamo le volte che le forze dell'ordine negli Stati Uniti uccidono tra le 1000 e le 1100 persone l'anno, quindi non si tratta di George Floyd e basta, purtroppo, non si tratta soltanto della donna uccisa a Minneapolis, ma la questione è molto più ampia, ma questo meriterebbe una trasmissione a parte.
Sì, io ruberei un ultimo.
Se mi consenti una...
Sì, prego, prego.
No, se mi consentite una battuta, l'ironia della sorte è che Maduro è incriminato per possesso illegale di armi, no? Cioè, mi viene quasi da ridere.
No, veramente, con lei il tempo passa troppo velocemente, perché io vorrei fare una riflessione, se possibile sintetica, anche su, cioè, i concetti di legittima difesa, responsabilità di proteggere, o per la Groenlandia l'esigenza di sicurezza di uno Stato, no? Che significa, cioè, che stravolgimento di significato stanno assumendo adesso nelle motivazioni più o meno reali che vengono portate avanti per compiere questi atti di forza armata?
Anche qui purtroppo si viene da lontano. La legittima difesa è un concetto che è stravolto da tanto tempo, da quando è cominciata la guerra al terrore cosiddetta di Bush, perché da lì che si è cominciato a dire che qualsiasi minaccia, poi sempre anche più remota, giustificava l'uso della forza in legittima difesa. Sulla base di questa giustificazione, che poi sappiamo è stata smentita, si è condotta la guerra di aggressione contro l'Iraq nel 2003. Adesso però siamo andati ancora oltre, adesso qui siamo arrivati ad applicare un'etichetta di stato narcoterrorista, e questo giustifica l'uso della forza in presunta legittima difesa, oppure qualsiasi tipo di minaccia che la mattina uno si sveglia e ritiene una minaccia alla sicurezza nazionale giustifica l'uso della legittima difesa. Così è come non avere più alcun freno, ovviamente, non avere più alcuna categoria, cioè alcun limite che ci consente di effettivamente restringere la possibilità di usare la forza su base unilaterale. La responsabilità di proteggere è un concetto che non ha mai avuto tanta fortuna, insomma nacque anche lì all'indomani dell'aggressione del bombardamento della Serbia della NATO, insomma su Milosevic, appunto, con l'idea dell'intervento umanitario, insomma per tutelare i diritti umani, ma non si è mai sviluppata se non nel cornice dell'ONU, per cui diciamo si ritiene che un intervento umanitario sia possibile se è autorizzato dal Consiglio di Sicurezza ONU, che chiaramente però è bloccato ogni volta che uno degli interessi delle grandi potenze, dei loro alleati, sono in gioco. Quindi quello è un concetto che ci ha aiutato poco, per la verità, anche nella storia recente. Certo è che, ripeto, qui c'è proprio la volontà di rimettere in discussione quel cambio di paradigma che dicevo prima, che si è fatto nel 45. Ripeto, è chiaro che non è che dopo il 45 sono spariti i conflitti, non siamo a questo livello di ingenuità, ma il fatto che ci fosse una cornice che gli stati riconoscevano ha effettivamente limitato i conflitti internazionali, e il fatto di ribadire che quando si agiva contro c'era una violazione garantiva la tenuta del sistema. Se perdiamo questo, non sappiamo cosa ci aspetta.
Michela Fiulli, grazie davvero per essere stata con noi, docente di diritto internazionale all'Università degli Studi di Firenze. Grazie davvero, buona giornata a lei.
Grazie a voi, buona giornata.
La Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.